grazie delle, di queste parole di introduzione e di presentazione. Buongiorno a tutti, sono felice di tornare di nuovo qui a Riva Centro Mariano, dove per anni mi sono trovato con le sorelle per fare incontri con loro, esercizi così, e è sempre, sempre gradevole questo riprendere i contatti e poter collaborare insieme. E con noi in questi giorni, tra oggi e domani, affronteremo una parte, alcuni aspetti di uno dei testi che può essere considerato il più complesso di tutto il Nuovo Testamento, o uno dei più complessi del Nuovo Testamento, il libro dell'Apocalisse. Ma allo stesso tempo questo libro dell'Apocalisse è anche uno dei testi più affascinanti. Cioè, c'è questa la complessità, ma il suo fascino per l'originalità, un libro molto originale, vedremo, e anche per la ricchezza delle immagini che l'autore ha saputo offrire nelle pagine del suo libro. Pensate che il messaggio dell'Apocalisse è stato considerato come una delle imprese più raffinate, o l'impresa più raffinata, le maggiori imprese teologiche e anche letterarie del Nuovo Testamento, quindi un libro molto ricco, sia dal punto di vista letterario, come è scritto, sia anche dal punto di vista del suo contenuto. Ma nonostante questo, grande opera teologica, il suo messaggio, la comprensione di quello che l'autore ha voluto comunicarci con il scritto, rimane molto difficile da assimilare, sia per la familiarità che sia per il linguaggio di questo libro. Noi siamo molto abituati a leggere il libro dell'Apocalisse, sia anche per la non conoscenza delle chiavi di lettura che l'autore stesso offre nella sua opera. E abbiamo poca familiarità e non conoscenza con quelli che sono le chiavi per poter entrare all'interno dell'opera e capire il suo messaggio. Manca questo. Per esempio, se noi facciamo una lettura così superficiale, letterale del testo, troviamo tante di quelle immagini violente nel libro dell'Apocalisse da ritenere che il messaggio sia improponibile, sia un messaggio veramente di crudeltà e di immagini truculente, lucide, insomma, immagini di violenza che non attirano molto l'attenzione delle comunità. E di ciò si ricava una valutazione, già potete immaginare, strettamente negativa del libro. Sembra che sia un libro da leggere il meno possibile. Ciò vuol dire che il testo dell'Apocalisse suscita una certa diffidenza tra i cristiani e allo stesso tempo si constata la sua praticamente totale assenza dalla vita della comunità. Quando si legge il libro dell'Apocalisse? In chiesa. Si legge pochissimo. Si legge alla fine dell'anno liturgico, normalmente spezzettato, a pezzetti, in un libro che ha una sua consistenza, che di una ricchezza dal punto di vista letterario, non si può ridurre a pezzetti da leggere in momenti particolari. Anche questa mattina, alle lodi, che si è fatto la memoria di Santa Maria di Sabato, la lettura che ha scelto la liturgista è stata quella dell'Apocalisse, Apocalisse 12. Ma ha letto un versetto solo, cioè ha spezzettato il simbolo che l'autore presenta, la donna vestita di sole, senza completarlo, senza dire esattamente che cosa l'autore ci ha presentato in quell'immagine. Si è detto soltanto un grande segno apparve nel cielo, una donna vestita di sole, coronata di stelle, con la luna sotto i piedi, punto. Ma il testo dice che era incinta e gridava per le doglie del parto. Non si può staccare questa immagine della gravidanza da quell'altra, d'essere rivestita di luce o di sole e avere la corona di stelle e la luna sotto i piedi, perché l'autore ha voluto dare un'immagine abbastanza consistente di quel personaggio, che ovviamente è tutto da chiarire di chi sta parlando. Ecco, abbiamo un po' queste difficoltà quando si affronta la lettura del libro dell'Apocalisse. E poi un altro problema che non troviamo quando dobbiamo parlare del testo dell'Apocalisse, che la fatica a cogliere il significato, quello che l'autore ha voluto comunicarci con il suo scritto, ha portato piano piano nel corso della storia a una manipolazione del suo messaggio, cioè rimandando tutto alla fine dei tempi, quando accadranno dei cataclismi, delle catastrofi che accompagneranno il giudizio finale o cose del genere. Non sappiamo esattamente da dove vengono fuori tutte queste storie, ma non certo dall'Apocalisse. Purtroppo il libro è stato manipolato in questa, diciamo, in questa via, in questa immagine. Se avete sentito anche in questi giorni tutta la cronaca sui disastri accaduti ad Haiti col terremoto, la parola chiave era sempre Apocalissi ad Haiti. Per cui Apocalisse è diventato sinonimo, il termine Apocalisse è diventato sinonimo di catastrofe. Addirittura, ancora per calcare di più la mano sulla manipolazione che è stata fatta riguardo al libro, si pensa che il libro dell'Apocalisse sia una raccolta di profezie su delle cose un po' enigmatiche o riguardanti eventi terribili che devono accadere o che porteranno alla fine di questo mondo con la sua storia. Quindi abbiamo allora due fattori: ignoranza per quello che riguarda il testo e paura provocata appunto di questa difficoltà a comprendere il suo messaggio. Ignoranza e paura hanno allontanato per parecchio tempo i credenti, la comunità di credenti, dalla lettura e dall'assimilazione del messaggio del libro. Questo è un danno gravissimo che la comunità cristiana ha subito, perché è stata privata di uno dei testi più importanti per comprendere la sua identità e per capire in che modo la comunità si deve pronunciare nella storia e deve dare una testimonianza nella storia di quello che la comunità è. Ecco, l'Apocalisse allora vedremo, affrontando la prima parte del libro, alcune lettere. L'Apocalisse è un libro che contiene una lettura della storia, ma una lettura che si fa alla luce di quanto si è attuato in Gesù, nell'uomo Gesù, cioè la sua vittoria sulla morte. Questo è importante. E la forza dirompente di vita, della vita, che noi vediamo nella vittoria del Cristo sulla morte, questo ha portato a compimento tutto quello che Dio aveva sempre voluto comunicare agli uomini, il suo disegno. Allora l'Apocalisse ci aiuterà a capire questo. E soprattutto che il disegno di Dio, l'Apocalisse parla della comunità inserita nella storia, che deve capire come si pronuncia, come si testimonia riguardo questo disegno, questo progetto, il disegno si attua, poi abbiamo detto che la storia si legge alla luce della vittoria del Cristo sulla morte, questo disegno si è attuato non mediante dinamiche di dominio, ma di servizio o di dono di sé. Allora la storia noi impariamo a leggerla in una maniera diversa, perché le dinamiche di dominio li portiamo nel nostro DNA da quando nasciamo. E noi, anche se siamo persone per bene, crediamo che bisogna fare le cose, queste dinamiche spesso ci sopraffanno, prevalgono nella nostra vita. Allora pensiamo sempre, come ci hanno insegnato, bisogna pensare che è meglio dominare che essere dominati, che è meglio imporre il proprio parere che subire quello degli altri, cose del genere. Allora l'Apocalisse vuole dare una visione nuova della storia. Ed è importante capire in che modo noi leggiamo la nostra realtà come comunità, la nostra vita come credenti, e che interpretazione diamo dei fatti che accadono attorno a noi, come leggiamo la nostra realtà. Perché la comunità cristiana deve saper pronunciarsi su che cosa sta accadendo e come noi, in questo insieme di storie che succedono, ci poniamo in un certo modo e diamo anche una testimonianza particolarmente chiara e coerente con quello che siamo. Allora, possiamo dire che l'Apocalisse di Giovanni tratta di una cosa importante per tutti noi, che è la vittoria dell'umano. Quello che è umano vince. A noi queste cose non sono molto chiare, perché ci manca capire che cosa significhi l'umanità in se stessa. L'Apocalisse è la vittoria dell'umano, nelle lettere, come vedremo tra poco, c'è un ritornello a colui che sta vincendo. Sembra che nella persona, in ogni essere, c'è un atteggiamento di saper rispondere con coerenza a quello che la vita o la storia ti presenta, ma rispondere per vincere. Ma, ripeto, la vittoria, questa vittoria dell'umano, non si raggiunge attraverso dinamiche di dominio, di potere, ma attraverso un atteggiamento di comunicare vita, di servire, di essere solidali, di accogliere l'altro. Questa è la vittoria che a noi ci interessa, questa è la vittoria di cui parla il libro dell'Apocalisse. E vedete, sono cose importanti, perché noi spesso, pensando alla nostra realtà come credenti, siamo tentati di dimenticare l'umano, perché vogliamo essere più spirituali possibili. Questo non è possibile, dice il libro dell'Apocalisse. Non si può essere persone spirituali, non si può avere nessuna spiritualità che non passi attraverso quello che è strettamente umano, quello che distingue la nostra persona come uomini e donne. Allora, ecco, il libro dell'Apocalisse, non comprendendo le chiavi di letture, non entrando nel suo linguaggio, che è un linguaggio difficile, bisogna dirlo, può portare a una certa evasione, e di fatto il libro è stato sempre preda di movimenti più fanatici o gruppi queste sette, questi gruppi, insomma, non lo so come si chiamino, che vogliono guardare la realtà, la vita, uscendo dalla realtà stessa, alienandosi dalla realtà stessa. Questo non è possibile. Allora, la vittoria dell'umano significa, l'Apocalisse parla di questo, orientare la propria vita, la nostra umanità, secondo un comportamento, secondo un modello, un insegnamento, che è quello di Gesù di Nazaret, dell'uomo Gesù. Per cui all'autore dell'Apocalisse non interessano tanto gli attestati di ortodossia, in che cosa noi crediamo, ma a lui interessa come ci comportiamo in base ovviamente al nostro credo, certamente. Qual è il nostro comportamento? Come dobbiamo manifestare il nostro rapportarci con gli altri, vivere insieme agli altri? E per quel motivo il libro dell'Apocalisse è anche un ritornello continuo, che è l'appello alla conversione. Si parla, lo vedremo anche nelle lettere, convertiti. La conversione, spiegheremo con più calma, significa dare un giro alla tua mente, cioè guardare la realtà da una maniera o da un'ottica diversa, da una prospettiva diversa. Cambiare mentalità, perché da questo punto di vista nuovo anche la tua vita prenda un orientamento nuovo, un'impostazione. Allora, che cosa è l'Apocalisse? Abbiamo detto che non riguarda delle cose enigmatiche, che non è una serie di profezie su cose a catena che si dovranno avverare, che non parla, non interessato sicuramente alla fine del mondo, come ci hanno insegnato, cose del genere. E chiaramente non è sinonimo di catastrofe, questo è ovvio. Il termine Apocalisse, o apocalittico, che ricorrono nel nostro linguaggio attuale, dicevo, ma completamente falsati nel loro significato, ha soltanto l'accenno con il significato di rivelazione. Questo vuol dire Apocalisse, rivelare. Le chiese riformate chiamano questo libro il libro della rivelazione. Hanno tradotto la prima parola con la quale comincia il testo, Apocalipsis. Apocalipsis, che è un termine greco ovviamente, che noi l'abbiamo mantenuto nella sua versione prima che quella del greco, ma che in alcune chiese è stato tradotto per evitare tante volte l'errore di intendere per Apocalisse quello che Apocalisse non è. Quindi significa rivelazione. Ma che rivelazione? Che tipo di rivelazione riguarda Dio? Allora, rivelare vuol dire svelare, perché nel nostro linguaggio si parla di un velo, di una tenda, qualcosa che ci copre. Allora, questo, il termine Apocalisse, o il verbo rivelare, ricorre poco, è poco frequente nel Nuovo Testamento. Però ha sempre a che fare con l'ambito del sacro, la rivelazione. E il velo, quando si dice rimuovere il velo, ovviamente il velo per eccellenza era quello che separava il santo dei santi da il resto dei comuni mortali. Cioè la dimora di Dio nel Tempio di Gerusalemme era inaccessibile, perché aveva una tenda davanti che non era permesso ritirare a nessuno, nessuno poteva entrare in quella sala. Una volta all'anno il sommo sacerdote, per una festa, festa dell'espiazione dei peccati, poteva entrare, soltanto il sommo sacerdote. Ma la tenda manteneva un po' il mistero nei confronti di quel Dio che di per sé era inaccessibile ai comuni mortali, che potevamo accedere a Dio direttamente. E quel fatto della tenda o del velo lo riporta anche Paolo, nella seconda lettera a Corinzi, al capitolo 3, versetto 13-16, quando, parlando di Mosè, riprende Paolo il testo di Esodo 27-16, dice che Mosè, quando scendeva dal Sinai, aveva avuto un incontro con il divino, Mosè si copriva la testa con un velo, affinché gli israeliti non vedessero quella specie di splendore che emanava il suo volto. Ma Paolo, rileggendo quel testo, dice no, è che lui si copriva la faccia perché quello splendore durava poco. Allora, per non far vedere ai israeliti che la cosa era molto transitoria, dice Paolo. Dice, tuttora questo velo rimane anche sul cuore degli ebrei e questo li rende incapace di capire esattamente qual è veramente il disegno di Dio. Cioè loro credono che sia una cosa perenne, in questo caso la legge ovviamente, quello che di per sé è transitorio. Quindi il libro dell'Apocalisse rivelare, sempre nell'ambito del sacro, non riguarda enigmi nascosti dalla notte dei tempi, o delle profezie stranissime, non si tratta di niente di tutto questo, è qualcosa che già che già si sa che esiste, ma che non avevamo la possibilità di accedere adesso. Questo vuol dire rivelare. Allora, di che cosa vuole trattare l'autore dell'Apocalisse quando usa questo termine rivelazione? Noi vogliamo conoscere qual è il disegno di Dio per l'umanità, vogliamo conoscere questo. E prima di Gesù questo non è stato possibile. Chi ha tolto il velo è stato Gesù. Cioè chi ha levato la tenda, finalmente, se ricordate, non so se con Alberto avete fatto il racconto della passione in Marco, ma quando si parla della morte di Gesù in croce si dice che si strappò il velo del Tempio. Si strappò. Strappare vuol dire qualcosa che non si può ricucire. Perché che cosa è la manifestazione di quel Dio che sempre hanno cercato di avvicinare il popolo Israele? Quell'uomo appeso sul patibolo. Questa è l'unica manifestazione che noi conosciamo. Quindi è stato il Cristo a togliere, strappare quel velo, perché non possa essere più rimesso. Allora, noi non potevamo sapere, ma che cosa Dio aveva? Prima di Gesù si era intuito qualcosa. Abbiamo tanti testi nell'Antico Testamento dove si è cercato di intuire che cosa, ma non si era capito finalmente. C'era sempre un velo davanti. Allora, quando si parla di rivelazione, ovviamente, noi abbiamo di fronte le scritture. Che cosa veramente Dio ha voluto dirci? E che cosa Dio ci ha voluto comunicare da sempre? E che noi, attentoni, abbiamo cercato di capire, ma non c'è stato possibile. Con Gesù, finalmente, il traguardo è stato raggiunto. E ora con Gesù possiamo capire, e possiamo vedere, e possiamo toccare con mano che cosa Dio vuole per noi. Per la storia nostra, ovviamente, per la realtà che ci circonda, per questo universo meraviglioso che Lui ha creato, eccetera. Dico questo perché sapendo il significato, comprendendo il significato della parola Apocalisse e che cosa si nasconde dietro, già il libro si presenta da una, possiamo dire, un'ottica più interessante, più attraente, perché tutti vogliamo conoscere che cosa veramente Dio ha da sempre voluto comunicare all'uomo. E questo non era possibile, che gli uomini lo potessero ricepire bene prima di Gesù. Così come quando si parla anche termini apocalissi, apocalittico, quando si parla di apocalittica, possiamo pensare a tutta una serie di scritti. Il libro di cui trattiamo ora non era l'unico del suo genere, c'erano tanti altri testi che portavano il nome o che facevano parte di quella corrente di quel pensiero. Chiamiamo apocalittica o apocalittici, libri apocalittici, perché abbiamo preso il termine da Giovanni, la prima parola con la quale comincia la sua opera. Ma erano tutti libri, lui, l'autore dell'Apocalisse, non ha inventato una letteratura nuova, una scrittura nuova, ma lui ha recuperato, si è inserito in una tradizione letteraria che era conosciuta al suo tempo. E i testi apocalittici avevano sempre a che fare con il capire il disegno di Dio o una realtà soprannaturale che era stata sempre nascosta, solo che a differenza dell'Apocalisse di Giovanni, quei testi chiamati apocalittici sono sempre testi riservati a gruppi esclusivi di persone, sono scritti che soltanto alcuni possono accedere al suo contenuto. E l'Apocalisse ovviamente ha rotto questo esclusivismo parlandone in maniera aperta e rivolgendo il testo a tutta la Chiesa, senza gruppi particolari. E l'Apocalisse, anche se adopera il linguaggio che era tipico di quella scrittura, per esempio l'elemento più caratteristico era il simbolismo, si scriveva sempre usando simboli, non si scriveva usando concetti. Perché? Perché il simbolo è sempre più evocativo del concetto, con un simbolo posso dire più cose che non facendo una riflessione concettuale su un argomento che ho a cuore. Dire la donna vestita di sole con la corona di stelle sul capo e la luna sotto i piedi che era incinta è un simbolo che molto così colpisce, è interessante, attira l'attenzione, che se io comincio a parlare di cosa significa essere comunità di credenti salvata, che vive la pienezza, che deve anche generare la vita alla luce della vita che gli è stata data, eccetera eccetera. Quindi il simbolo è sempre molto più evocativo ed il simbolo ha questa alla sua attualità e si può riproporre in contesti storici diversi, basta conoscere ovviamente quali sono le sue matrici, che cosa l'autore voleva dire con quell'immagine. Ma l'autore, usando gli elementi che erano tipici della letteratura apocalittica, appunto il linguaggio simbolico, le rivelazioni che venivano date ed altri aspetti, lui evita di cadere in due errori, a suo avviso, che erano molto pericolosi, tipici di quella letteratura. Il primo errore era quello del determinismo, cioè pensare che Dio aveva già determinato tutto, aveva già deciso tutto. Questo fa parte della corrente apocalittica. Perché la corrente apocalittica, per quale motivo nasce nel giudaismo? Perché la gente si chiedeva, ma le promesse che i profeti ci hanno fatto conoscere da parte di Dio a nostro favore, che fine hanno fatto? Si scrivono questi testi quando il popolo di Israele subisce l'oppressione delle potenze straniere, in particolare anche l'influsso della cultura ellenistica che stava cercando di inserirsi un po' dappertutto e rischiava di mandare un po' per tutto quello che era l'edificio della tradizione giudaica, mettendo costumi, usi, tradizioni che non erano quelli del popolo di Israele. Oltre che alla presenza di una potenza straniera, che questo era molto umiliante. Allora si chiedevano, ma le promesse di Dio che ci hanno raccontato i profeti, che fine hanno fatto? Non si sentono più le voci dei profeti. Allora si scrivono questi testi per dire, no, Dio le sue promesse le adempierà. Però, secondo un piano stabilito, dove lui già ha determinato tutto, ha deciso tutto. Allora, da questo punto di vista, chi faceva parte del gruppo degli eletti andava a posto, stava tranquillo, perché noi siamo degli eletti. Chi era fuori da quel gruppo sapeva che era destinato alla perdizione, all'annientamento, insomma, al fallimento totale. Questo non si trova nel libro dell'Apocalisse. Nel libro dell'Apocalisse non c'è nessun determinismo, non c'è nulla di determinato. C'è un disegno, c'è una proposta che Dio presenta agli uomini, agli esseri umani, ma saranno poi anche uomini, le donne, a saperla anche attuare con la propria collaborazione, e nel libro dell'Apocalisse fino all'ultimo c'è sempre l'invito, come si diceva prima, alla conversione. Quindi nulla è deciso in partenza. Anche quelli che hanno potuto rifiutare il disegno, la proposta di vita da parte di Dio, se si ravvedono e l'accolgono, sono benvenuti. Quindi non è stato niente deciso, come tante volte anche un'altra pagina che si legge, che sempre questi gruppi, non so se vi è capitato mai, con tutto il rispetto di chi magari fa una lettura così molto riduttiva e sicuramente falsa, quei famosi 144.000 dell'Apocalisse, che alcuni gruppi, come i Testimoni di Geova, loro sanno che sono loro, proprio 144.000, e fuori da quelli nessuno si può salvare. Allora mi viene sempre a dire, ma certo, se nostro Signore ha dovuto dare la vita per 144.000 persone, poteva farne a meno, perché una cosa veramente si è sprecato, poveraccio, perché insomma, per 144.000 insomma, non valeva tanta cosa, no? No, non si può leggere così il libro Apocalisse, no? E soprattutto non si può cadere in quell'errore e dire soltanto noi, gli altri fuori. Questo l'autore evita proprio quell'errore che impedisce appunto di comprendere la ricchezza del suo messaggio. E un altro errore che evita, che era tipico sempre della letteratura cosiddetta apocalittica, è quello di, e conseguenza del determinismo, è il forte individualismo che tale visione riduttiva, esclusiva della realtà comporta. Poiché siamo soltanto noi, rimaniamo più, cioè, più chiusi noi stessi, diciamo, si accentua l'individualismo, e poi la conseguenza è un'etica passiva che distrugge tutto. Per cui ci penserà Dio. Dio ha già deciso tutto. È Lui che dirige, è Lui che fa, è Lui che interviene, quindi a noi ci resta soltanto che pregare nel nostro gruppo di eletti per goderci l'elezione, e del resto si vedranno, vedranno gli altri. Non si può cambiare la realtà, non si può pensare a cieli nuovi, terra nuova, con una mentalità talmente infantile e soprattutto responsabile, senza nessuna responsabilità, come se fosse compito di Dio quello che tocca fare a noi. Allora questi errori non si trovano, tali errori non si trovano nel libro dell'Apocalisse. Ma quello che l'autore vuole inculcare in maniera forte, che la comunità possa leggere appunto quanto Dio, possa comprendere quanto Dio l'ha voluto dire e lo possa attuare nella propria vita, nella propria storia, per sentirsi pienamente in collaborazione con quel Dio che fa nuove tutte le cose. Questa è la cosa importante. Un altro aspetto che dobbiamo chiarire prima di entrare nella spiegazione di alcuni brani del libro è quando si pensa al libro dell'Apocalisse come un libro di visioni o per visionari. Questo è un altro errore, perché è vero che nel libro dell'Apocalisse troviamo tante visioni che l'autore ci presenta, ma il libro non è rivolto a visionari. La gente che cerca delle visioni particolari non troverà risposta a, leggendo il libro dell'Apocalisse, a queste sue desideri. Perché, vedete, il libro dell'Apocalisse inizia, per dire che non è un libro per visionari, il libro dell'Apocalisse comincia con una beatitudine. Il discorso di questa mattina era proprio rivolto alle beatitudini dell'Apocalisse. Inizia con una beatitudine dove al centro si mettono il lettore, chi deve leggere il libro, chi capisce quello che nel libro è scritto, e lo spiega anche alla comunità, e poi gli ascoltatori o il gruppo che è presente e ricevendo l'illuminazione, capendo che cosa il libro racconta, è capace poi di dare una sua interpretazione delle cose lì raccontate. Quindi la prima beatitudine dell'Apocalisse non riguarda né visioni né visionari, ma riguarda persone che hanno la capacità di ascoltare e di mettere in pratica quello che hanno capito. L'ascolto non è soltanto una funzione fisiologica, che il mio udito non ha degli impedimenti per ricevere i suoni dell'altro, ma l'ascolto è sempre puntato a una comprensione che ti porta poi a mettere in pratica quello di cui tu sei pienamente convinto. Allora, la prima beatitudine, al versetto 3 del libro dell'Apocalisse: beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Si parla del libro come una profezia, e mettono in pratica le cose che vi sono scritte in esse, perché il tempo è vicino. Ecco, la prima beatitudine, ripeto, riguarda un atteggiamento che è comune a tutti noi mortali: la possibilità di capirci, di comprenderci quando ci ascoltiamo e quando teniamo in conto la parola dell'altro. In questo caso si tratta di una parola particolare, perché è la parola di Gesù, si parla del libro come rivelazione di Gesù Cristo. Ora, la beatitudine con la quale inizia un testo, parlando di chi ascolta, parlando di chi spiega anche quello che in essa è scritto, questa beatitudine è la prima di una serie che troviamo poi inserite lungo le pagine del libro, fino a rintracciare 7 beatitudini nel libro dell'Apocalisse. Quando uno fa questa constatazione dice: ma caspita, io non avrei mai immaginato che nel libro dell'Apocalisse ci fossero delle beatitudini. Ma non solo, è il secondo testo del Nuovo Testamento ad avere più beatitudini. Chi fa più uso della beatitudine, chi ne porta di volte più, è Matteo, nel Vangelo, ma dopo il Vangelo di Matteo c'è il libro dell'Apocalisse, e questo a noi ci sfugge. Nessuno ha mai pensato che il libro dell'Apocalisse avesse anche un aspetto simile. Il fatto che l'autore ha usato la cifra 7 beatitudini, le 7 beatitudini dell'Apocalisse, immaginate già quando si chiedono: ma lei conosce le beatitudini di Matteo? Qualcuna, mi ricordo. Se chiediamo: ma lei conosce le beatitudini dell'Apocalisse, ti guarderanno con occhi da marziano, perché, ma neanche per sogno, già faccio fatica a capire cosa è quel libro, figuriamoci se posso sapere che ci sono delle beatitudini nel testo. Ma vedete che questo è interessante, perché è un libro che si può leggere secondo questa linea molto positiva di un invito alla pienezza, la beatitudine. E dicevo che l'autore ne riporta 7, un gruppo di 7, perché lui, giocando, abbiamo detto che il simbolismo è tipico di questa della letteratura apocalittica, i numeri hanno un valore che non è soltanto quantitativo, ma i numeri servono per raccontare la realtà in maniera diversa, dal punto di vista della sua qualità. Cioè, possiamo capire le cose anche usando i numeri, ma non necessariamente per il valore quantitativo. Appunto, se io dico, usiamo anche il nostro linguaggio, se io dico eravamo 4 gatti all'incontro, nessuno pensa che fossero 4 le persone o che fossero i gatti, ma 4 gatti significa che eravamo pochi. Usiamo i numeri anche noi, le cifre, con un valore che non è numerico, ma un valore che ci aiuta a leggere la realtà in una maniera un po' più diretta, no? E più comprensibile. Lo stesso fa l'autore. Il numero 7 è il numero del divino nell'Apocalisse, ma anche nell'Antico Testamento, è la cifra della perfezione, il 7. Per cui parlare di 7 beatitudini dell'Apocalisse significa che quell'invito alla pienezza, quella possibilità di poter sprigionare gli aneliti vitali che portiamo tutti dentro, questo è pienamente realizzabile, ha una completezza in sé, il numero 7. Allora, il libro già ci dà un'ottica, ci dà una maniera di avvicinarsi al testo molto differente da come magari ci è stato insegnato o non ci è stato insegnato per niente. La beatitudine, appunto, porta sempre a vivere già al momento presente la nostra realtà di essere persone che vogliono sviluppare al massimo la propria vita. Le beatitudini non sono al futuro, ma sono tutte al presente, nell'Apocalisse. Le beatitudini riguardano tutta la comunità, non persone particolari che hanno delle prerogative o che hanno raggiunto dei livelli non so di che tipo, ma la comunità nel suo insieme può godere da quella pienezza che caratterizza la vita dell'uomo, della donna, che ha capito il disegno di Dio, per sé e anche per gli altri. Perché vedete, il problema è sempre lì. Ma che cosa Dio ci ha voluto comunicare? Che cosa ci ha voluto dire sulla nostra vita, sulla nostra realtà? Che siamo nati qui per soffrire o per dover subire tutte le le situazioni più difficili, più drammatiche, poi magari nell'aldilà avremo sicuramente il premio. Ma no, questa è una volta dire questa sicuramente. Dio ci ha voluto dire da sempre, ma l'abbiamo capito solo con Gesù, che su questa terra possiamo essere persone felici. Questo ci ha voluto dire Dio sempre. E l'Apocalisse è stato scritto proprio per aiutare alla comprensione di questo, che non è così facile. E le beatitudini, le sette beatitudini dell'Apocalisse, è proprio il sigillo, proprio la garanzia, per sette volte dire beato, felice, che è possibile essere felici su questa terra. Si diceva che la prima delle beatitudini parla dell'ascoltare, non delle visioni, non del vedere. E così comincia proprio l'autore quando racconta la sua esperienza, che poi mette per iscritto. Il libro dell'Apocalisse comincia con una grande visione. Ecco, abbiamo detto che anche se non è un libro per visionari, ma è vero che l'autore ha usato molto la tecnica letteraria della visione. Ma della visione perché entriamo sempre nella dimensione del simbolo e aiuta a capire le cose in maniera sicuramente più profonda. Allora, l'Apocalisse comincia come una visione, possiamo dire una visione inaugurale, che apre, si apre il sipario, e che cosa vediamo? Però, prima di entrare nella visione, l'autore insiste molto sull'aspetto dell'ascolto, dell'ascoltare. E ripeto, l'ascoltare non è soltanto dire che il mio organo uditivo è in perfetto stato, ma che ho percepito qualcosa di interessante, di importante per la mia vita. Allora, l'autore stesso ce lo racconta, parlando di una sua esperienza, ma vedete, leggiamo adesso, è interessante come lui riporta la sua esperienza, capitolo primo dell'Apocalisse, siamo al versetto 10, lui dice che udì dietro a lui una voce potente, come di tromba, per cui lui si sta presentando, a un certo momento sente una voce potente alle spalle, come di tromba. Ovviamente per chi era già pratico dell'Antico Testamento, la tromba è sempre un elemento per indicare un messaggio che viene dall'alto, che viene da Dio, perché la voce di Dio era paragonata così a qualcosa di molto solenne, potente come il suono di una tromba. E il fatto che la senta alle spalle è indicativo perché Dio, il Dio di Gesù, ci sorprende sempre. Non siamo noi che già sappiamo in che cosa, a che cosa dobbiamo rispondere, ma è qualcosa che non ci aspettavamo. Sentiamo questa voce alle spalle. Qualcosa di imprevisto. E allora che cosa fa l'autore? Al versetto, qualche versetto avanti, versetto 12. Ora, quando mi voltai per vedere chi fosse colui che parlava, qui la traduzione non è molto felice, io sto dicendo il testo della CEI, lui ripete due volte il voltarsi, ora, come mi voltai per vedere chi fosse, e nel voltarmi vidi sette candelabri d'oro. Vedete, l'autore, interessante questo, si deve voltare, ripete due volte. Perché? Perché noi la realtà non la possiamo capire così come ce l'hanno sempre insegnata. È così che devi vedere. No, dice l'autore dell'Apocalisse, ti devi girare, guardare un'altra parte. Perché noi nasciamo già con delle idee fisse su come leggere la storia o la nostra realtà. E come leggiamo noi la storia? Come ce l'hanno insegnata fin da piccoli anche a scuola? Il forte vince, il debole subisce. Il debole è il perdente, il forte è il vincitore. Questa è l'idea tipica della storia che domina un po' nella... Cioè, per cui bisogna essere sempre dalla parte dei forti, che sono quelli loro che vincono. Figlio mio, tu nella vita devi combinare qualcosa, non farti mai mettere i piedi sopra di nessuno, ma casomai se te, che li domini, che ci metti i piedi sopra, non ti fa fregare mai da nessuno. Noi ci insegnano così fin da piccoli. Allora, così la storia non si capirà mai. Così vedremo soltanto delle catastrofi una dietro l'altra, come l'autore poi ci riporta, perché non ci inganna su questo. E quando ci si gira e si comincia a guardare la realtà da un'ottica diversa, che la storia si può capire. Perché allora il girarsi non è un atto fisico, ovviamente, qui è un atto mentale, vuol dire che abbiamo cambiato il modo di leggere le cose. L'autore dice, nel girarmi, nel voltarmi, che cosa ho visto? Ma lui ha sentito una voce, ma lui parla del vedere, gioca con questo, con il contrasto tra l'ascoltare e il vedere, non dice che io mi voltai per ascoltare ancora meglio quella voce, no, mi voltai per capire che cosa mi stava dicendo. E allora l'autore comincia, quando ha fatto, bisogna fare prima quell'atto di fiducia del cambiare visione, di girarsi da un'altra parte, non si può capire la realtà così come sempre ce l'ha insegnata. La tecnica, il modo di scrivere che adopera qui l'autore, Giovanni, è curiosa perché la troviamo anche nel Vangelo di Giovanni, al racconto della risurrezione, proprio la stessa espressione con la figura di Maria di Magdala, che sta a piangere davanti alla tomba di Gesù. E anche l'Evangelista usa la stessa formula, che lei si volta due volte per vedere chi gli sta parlando alle spalle. Lei crede che è il giardiniere e poi capirà che è Gesù. Per cui, cosa dice l'Evangelista Giovanni nel racconto della risurrezione? Finché si sta a guardare la tomba e a piangere in maniera sconsolata la persona estinta, noi non capiremo mai che cos'è la vita che viene da Gesù, la sua risurrezione, finché stiamo a guardare le tombe dei nostri cari. Bisogna tirarsi e guardare un'altra parte, perché io non ci sono. E quando Maria di Magdala ha il coraggio di voltarsi, finalmente scopre il vivente, il suo figlio. Ma lo scopre non perché ha avuto una visione particolare, ma perché ha sentito la sua voce quando era chiamata per nome Maria. In quel momento lei ha capito che era lui, non poteva essere un altro. Allora, il cambiare visione o il girarsi per guardare la realtà da un'ottica, da una posizione, è fondamentale per comprendere la storia e anche ovviamente per comprendere il libro dell'Apocalisse, quindi entrare un po' in quello che l'autore ci sta insegnando per gustare la ricchezza del suo scritto. Ora, la visione che lui presenta quando si volta è una visione che compendio, un concentrato di allusioni all'Antico Testamento, ma comunque lui dice subito, vidi in mezzo ai candelabri uno simile a figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo. Ovviamente lui adesso parla di Gesù. Ma che cosa ha visto l'autore dell'Apocalisse quando ha cambiato prospettiva? Ha visto l'umano. Quello che spesso ci sfugge a noi, l'umanità ci sfugge. Siamo talmente spirituali che non riconosciamo neanche l'umano che è davanti a noi. Quando mai, Signore, ti abbiamo visto che eri affamato, che eri nudo, che eri in carcere? Quando ti abbiamo visto mai? Erano persone molto pie queste. Servivano il Signore, dicono, e non ti abbiamo servito. Cioè, talmente spirituali da ignorare l'umano. Non è possibile questo. Allora l'autore vede l'umano, uno figlio dell'uomo, simile a tutto dire un uomo certamente, e comincia a descriverlo. È una visione, ma una visione che non si può riprodurre in maniera grafica, perché non è capitato di leggerla, comunque velocemente possiamo ricordare quali sono gli attributi che l'autore descrive, parlando della visione, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto come una fascia d'oro, i capelli della testa erano candidi, simili a lana candida come neve, aveva gli occhi fiammeggianti come fuoco, i piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente purificato nel groiolo. La voce era simile al fragore di grande acqua e nella destra teneva sette stelle. Dalla bocca gli usciva una spada affilata dopo taglio e il suo volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza. Noi se dobbiamo ricostruire questa immagine, la visione viene fuori una specie di extraterrestre, certamente non è molto gradevole, questi occhi come fuoco, i piedi come bronzo incandescente, la lingua come una spada, insomma una cosa. Vede, le visioni dell'Apocalisse non sono da vedere, ma da ascoltare. Questa è la cosa importante. Anche se lui dice vidi, perché ci vuole far partecipe di una sua esperienza molto, molto profonda. Chi, diciamo prima il discorso della tromba, chi era pratico dell'Antico Testamento, chi è pratico tutto quello che fa parte delle scritture del popolo di Israele, ascoltando queste parole, ascoltando le descrizioni, dice, caspita, ma lì c'è il libro di Daniele, quest'altra frase, il libro di Ezechiele, qui abbiamo Deuteronomio, qui c'è anche il profeta Isaia. L'autore ha fatto una ricostruzione, prendendo testi dell'Antico Testamento, che parlavano di Dio, che parlavano di attributi divini, per applicarli a un uomo. Allora, questa è la vittoria dell'umano, dove si manifesta la condizione divina. Quegli attributi che erano prerogativa del Dio, ora lui li vede applicati a un uomo, a uno che è simile all'uomo. E non dice, vide Gesù, non ci dà subito la soluzione, perché a lui interessa che sia l'umanità quella che colpisca anche i suoi lettori. Allora, nell'umanità si manifesta lo splendore del divino. Nell'umanità, non al contrario. Quindi, noi non possiamo pensare a qualcosa di divino che ignori l'umano. Questo non è possibile, dice l'autore dell'Apocalisse. E quegli attributi che nessuno mai si sarebbe permesso di applicare a un uomo, l'autore adesso dice, uno simile a uomo aveva queste cose. E possiamo dire l'uomo vittorioso, è l'uomo vincente, è l'uomo che ha superato la morte, e ovviamente è l'uomo Gesù, ma è nella sua umanità che risplendono le caratteristiche del divino. Allora noi dobbiamo imparare a guardare l'umano così, come il luogo dove Dio manifesta tutta la ricchezza del suo amore e tutta la sua volontà di fondersi con quello che vi siamo. Non si può incontrare Dio fuori dell'umano, non è possibile. La storia del figlio dell'uomo, quello dell'Apocalisse, è sicuramente uno degli ultimi testi. Io, scusate con il tempo, non so come sta andando, magari qualcuno mi faccia un fischio, ma grazie, quando ho superato già la... L'espressione figlio dell'uomo è un'espressione che troviamo anche nei Vangeli, è una delle più ricorrenti, che adopera Gesù per parlare di se stesso, ma per evitare di parlare in prima persona. Gesù ma dice io sono il figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo, in terza persona, cioè tutti possiamo essere questi figli dell'uomo. E soprattutto Gesù adopera l'espressione figlio dell'uomo quando deve informare i suoi discepoli sulla sorte che li attende a Gerusalemme. Capitolo 8 di Marco, inizia il cammino di Gesù verso Gerusalemme e cominciano gli annunci della passione. Per tre volte Gesù darà tale annuncio parlando sempre del figlio dell'uomo. Certamente sappiamo che parla di lui, ma gli autori hanno voluto dire Gesù verrà condannato a morte, consegnato nelle mani dei pagani. No, il figlio dell'uomo. Perché questo? Perché vedete, quelli che sono stati gli avversari di Gesù, o quelli che l'hanno portato al patibolo, non è che avessero una forte antipatia verso di lui. Noi diciamo, poveraccio, Gesù è capitato in un ambiente sbagliato, con della gente sbagliata, se fosse capitato in un'altra parte non sarebbe successo queste cose. No, non è così la storia, è così semplice. I sommi sacerdoti che decidono la morte di Gesù, che sono il sommo sacerdote, che è il mandante, dirò dal verbo il mandante, decidono di ucciderlo. Ma non perché questo uomo, l'uomo Gesù, gli fosse particolarmente antipatico, perché non tolleravano il modello d'umanità che lui proponeva. Questo non si può accettare. Perché vedete, far fuori uno che era un esaltato, o un rivoluzionario, o un ribelle, ma era una cosa abbastanza ordinaria. Ma far fuori uno che poteva cambiare la mente, la testa delle persone e farle ragionare in un diverso, questo era subito da eliminare. era pericolosissimo questa persona. È il modello d'umanità quello che non interessa ai capi religiosi, no. Perché quell'umanità è quella che permette di fare esperienza del divino, ci racconta Gesù. Per cui se io posso fare con la mia umanità esperienza del divino, non ho bisogno di nessuno che mi prenda appuntamenti con lui per ricevermi. Non ho bisogno di nessuno che mi dica, prego, si accomodi, attendi un attimo che tra un po' lo riceverà. Con Gesù non è possibile, non è più bisogno di questo, non c'è bisogno di questo. Ma io posso fare esperienza divina direttamente in me stesso. Nessuno si mette di mezzo in questo. Alle autorità religiose non interessava un discorso del genere. Perché allora, e noi cosa stiamo a fare? Quando siamo noi che decidiamo chi si può avvicinare e chi non si può avvicinare. Come possiamo più raccontare la storia che una volta all'anno il sommo sacerdote entra nel Santo dei Santi, è l'unico che può varcare quella soglia e andare oltre la tenda? Ma non c'è più bisogno di tutto quello, certamente, se Dio lo incontriamo nella nostra carne, dentro di noi. Allora, l'autore ha voluto presentare nella prima visione, vedete, è una visione che è molto incoraggiante. Non è una visione di devastazioni, di piaghe, di cose che poi magari troveremo anche nel libro, leggendo il libro, ma è una visione che incoraggia enormemente la comunità, ciascuno dei suoi membri, perché tutti noi possiamo essere quell'uomo in cui risplendono gli attributi del divino. Tutti noi possiamo esserlo. Allora, la proposta che fa l'autore, scrivendo il libro, subito fin dalle prime righe, che cosa voleva Dio per noi? Da sempre ha voluto Dio per noi fondersi con la nostra umanità. Che quelli che erano i suoi attributi, del Dio inaccessibile, così lo pensavano, irraggiungibile, che fosse la portata di tutti, dice l'autore della Apocalisse. Che tutti possiamo sentire questa potenza di vita, questo splendore, questa libertà, questo coraggio, questo essere saldi, essere fermi, tutto quello che vuole. Questo voleva Dio. Sempre, diciamo, comunicarci, e solo con Gesù l'abbiamo potuto capire. Allora, la prima visione apre la prima parte del libro, in cui troviamo le lettere, che saranno anche l'argomento poi del pomeriggio e domani mattina. Ho detto questo della visione perché nelle lettere si riporteranno, si riprenderanno gli attributi, gli aspetti che sono stati indicati per descrivere il figlio dell'uomo. Non si possono comprendere le lettere Apocalisse senza prima passare per questa visione. Cioè la visione, l'umano vince, la vittoria di quello che è umano, pienamente uomo. Noi sappiamo che cos'è umano. Noi quando troviamo una persona umana, ci fa piacere incontrarla. Cioè una persona che è generosa, che è disponibile, che è tollerante, che è comprensiva, che è paziente. Persone così si fa piacere a trovare. Questa è l'umanità. Non è che bisogna fare delle cose particolarmente fuori dal comune, da quello che è la normalità. Così come possiamo trovare persone che sono di una tossicità terribile, per cui soltanto gli avvicinali stiamo male. Guarda, non vedevo l'ora di andarmene. Perché? Perché non troviamo nulla di quello che è umano, perlomeno non riusciamo, magari qualcosa c'è anche in esse, per pazienza qualcosa ci sarà, ma magari si fa più fatica. Allora, è nell'umano che noi possiamo veramente, noi sappiamo che cos'è l'umano, e che spesso non lo ricordiamo. Allora il libro dell'Apocalisse ci riporta sull'aspetto più concreto della nostra vita, per una vita nella quale può risplendere tutta la potenza del divino. Così come quando comincerà la seconda parte, dopo le lettere, la seconda parte del libro dell'Apocalisse comincia al capitolo 4, l'autore usa la stessa tecnica. Farà di nuovo una visione, un ascolto, ascolterà e presenterà di nuovo una visione che, si può dire una visione programmatica, che deve aiutare a leggere tutta la seconda parte. Così come la prima visione, quella del figlio dell'uomo, deve aiutare a leggere bene la prima parte del libro, così la seconda visione con cui si apre la seconda parte, che è quella di un agnello. L'autore, al capitolo quarto, inizia la seconda parte e dice: e io vidi colui che sedeva sul trono, che aveva un libro, un rotolo sigillato con sette sigilli, nessuno poteva aprire, e io piangevo disperatamente perché nessuno poteva aprire. Cioè, non potevamo capire che cosa Dio ci voleva da sempre dire, il nuovo discorso della rivelazione, il libro sigillato, il sette sigilli. Allora l'autore, brevemente ve lo spiega, dice: ma io sentii una voce che disse: il leone di Giuda ha vinto, e lui prenderà il libro e aprirà i sigilli. Benissimo, finalmente qualcuno ci darà la spiegazione di quello che è scritto nel libro. Ma quando lui va a vedere, non trova un leone. Dice: non è un leone di Giuda, ma trova un agnello con un taglio alla gola, sgozzato. Quindi lui cambia quello che l'hanno detto o quello che lui vede. Per l'Antico Testamento era ovvio che era il leone di Giuda, il Messia, colui che doveva portare il disegno di Dio, liberare, eccetera, eccetera. Lui non vede un leone, ma lui vede un agnello con un taglio netto alla gola. Ecco, quella visione dell'agnello sgozzato deve accompagnare la lettura della seconda parte del libro. E tutto quello che verrà lì raccontato, anche le pagine più turgide, bisogna sempre leggerle con l'immagine dell'agnello. Perché che cosa sta dicendo quell'immagine? Un'immagine anche molto, diciamo, forte impatto, un agnello con un taglio alla gola, ma lui era in piedi, è vivo, in piedi, c'è l'atteggiamento della verticale. Lui sta dicendo: quello che è debole è quello che è potente, cioè la potenza della debolezza. A noi ci può sembrare una cosa un po' strana, ma l'autore sta indirizzando l'attenzione dei suoi lettori verso un aspetto che spesso noi non accettiamo. Noi diciamo che il forte è potente, lui dice no, il debole, ma non il debole perché si fa mettere i piedi sopra da tutti, ma il debole in quanto è capace di dare vita a tutti. Questa è la potenza. Allora, tutta la seconda parte del libro dell'Apocalisse si deve leggere alla luce dell'immagine dell'agnello sgozzato. La potenza di chi è capace di dare vita e di comunicarla in maniera incondizionata. Per cui se nella prima visione abbiamo visto l'uomo vincente, l'umanità con lo splendore, con gli attributi, quella umanità non la si incontra, ripeto, con quelle dinamiche di potere, di forza, di dominio, ma dando vita, accettando la potenza del debole, di chi è capace di, per amore, dare vita agli altri. L'autore dell'Apocalisse su questo gioca molto, ed è molto interessante perché è una maniera nuova di leggere la realtà e di sapere che la storia sta andando avanti non perché sono i grandi che decidono per noi e magari ne combineranno tanti guai, ma la storia sta andando avanti perché ci sono uomini e donne che hanno capito l'aspetto fondamentale dell'essere umano, cioè pronti per dare vita, per infondere questa vita nella realtà che ci circonda. Quello porta la storia avanti. E quello partendo ovviamente dalla grande testimonianza che è quella dell'agnello, il primo che ci ha insegnato che si può veramente essere potente nella debolezza. Il discorso del sangue, penso che mi dovrò fermare, Maria Grazia qua, magari dopo nel pomeriggio riprendiamo. Il discorso del sangue è un aspetto anche ricorrente nel libro dell'Apocalisse, per noi può sembrare un po' anche, a volte, non so, abbiamo un certo disagio di questo sangue, ma l'autore proviene dal mondo giudaico, lui era un giudeo sicuramente, un giudeo convertito al cristianesimo, e lui ha nei suoi occhi tutto quello che era la tradizione di Israele, il culto, il sacrificio, prima della visita del Tempio. Per cui parla usando quelle espressioni, ma cercando di dare alle espressioni che erano abbastanza familiari per chi veniva dallo stesso ambiente, dargli un significato nuovo. Concludo. Una delle beatitudini, abbiamo parlato della prima soltanto, al centro l'autore poi colloca in una maniera anche molto originale di sette beatitudini, quella al centro, la numero 4, sarebbe la più importante, e parla dell'Eucaristia, del banchetto, della cena, con Gesù, per partecipare a questa cena. Ma c'è un'altra, che è l'ultima, che parla: sono beati quelli che lavano le proprie vesti nel sangue dell'agnello. Ecco, l'agnello che è stato portato. Sembrare un'immagine un pochino anche lavare le vesti nel sangue, però ha ecco, ripeto, l'immagine hanno il potere di colpire e di attirare l'attenzione. Che cosa vuol dire l'autore con questo? Ma guardate, l'autore sta dicendo una cosa molto importante. Come si raggiunge appunto la vittoria dell'umano e come si può essere, si accoglie il modello che l'uomo Gesù, l'uomo per eccellenza, ci ha mostrato, non togliendo la vita agli altri, ma essendo pronti a donarla. Nell'Antico Testamento, quando si voleva parlare della conquista nei confronti dei nemici, quelli che dovevano conquistare il popolo quando entravano nella terra di Israele, o quando c'era una battaglia nei confronti di un avversario, come si dimostrava che il popolo era vittorioso, che aveva raggiunto la vittoria? Perché le vesti dei soldati, di quelli che erano andati alla battaglia, erano sporche del sangue dei nemici. Ecco, guardate, siamo vittoriosi, i nostri nemici, tutti abbattuti, guardate il sangue, guardate le nostre vesti, questo è il nostro trofeo. Abbiamo fatto fuori tutti, tutti esterminati, anche i bambini. Questo si trova anche nel libro. Spesse volte, più di 50 volte, il termine sterminio nell'Antico Testamento, non lascerai vivo nessuno, anche i bambini dovrai uccidere, tutti. Il sangue proprio che spruzzava sulle vesti. Leggendo il libro dell'Apocalisse, e guardando la testimonianza di Gesù, noi possiamo dire che quello è falso. È falso dire che questa è una vittoria, che questa è una conquista. L'unica vittoria che l'uomo può vantare è quando il sangue è il suo, il proprio sangue. L'autore parla del sangue dell'agnello, ma è il sangue con il quale io mi identifico, la persona con la quale io cerco di sentirmi in piena comunione. Quando le mie vesti sono lavati in quell'amore, che significa vita incondizionata verso tutti, anche verso i nemici. Quindi tutto quello che troviamo nell'Antico Testamento non è parola di Dio, che parli di un sangue che spruzza le tue vesti come segno di conquista nei confronti dei tuoi nemici. Non è così. Allora la rivelazione significa questo, che è vero che di queste cose si parla l'antico, ma Gesù ci ha detto, guardate, non mi hanno detto delle cose giuste. Non è così che si può parlare di conquista. No, no, dice Gesù, no, assolutamente. Ma è il tuo sangue, è la tua vita che tu darai per l'altro, è quello che ti renderà un vincitore. Allora, ecco la rivelazione. Noi con Gesù possiamo capire la parola di Dio e possiamo comprendere le scritture, perché le scritture sono parola di Dio e parola umana. Allora noi vogliamo entrare nella parola di Dio, e la parola di Dio è quella che Gesù ci ha rivelato, nessun altro prima di lui. Altri hanno avuto delle intuizioni, i profeti sicuramente, delle cose, Mosè pure, però la rivelazione ce l'ha data lui, il Cristo. Allora lui ci dice, guardate, non credete che si può parlare di vittoria e di conquista quando svoltate il vostro vicino di casa, ma quando voi sarete capaci di dare la vita per lui, anche se lì è particolarmente antipatico. Va bene, ci fermiamo qua, grazie. Adesso ne prendiamo il...